Grazie Gesù per questa domenica. Oggi parliamo del futuro. Il futuro ha sempre interessato l'uomo molto, e perché in tutta la storia dell'umanità l'uomo ha cercato dei modi in cui penetrare il velo del futuro, da dare delle sbirciate al futuro e a ciò che deve accadere in futuro. C'erano gli oracoli, le sibille, le sfere di cristallo. In Isaia 41 Dio ha dichiarato di avere lui solo il monopolio della conoscenza del futuro. Anzi, dà come garanzia della sua divinità e della vanità degli altri dei invocati dagli uomini la sua esclusiva capacità di conoscere il futuro. Pochi considerano il fatto che solo nella Bibbia ci sono delle profezie vere e proprie. Non se ne trovano da nessun'altra parte che io sappia. E tante di queste profezie si sono già avverate e si possono verificare. Dovrebbe fare un certo effetto questo fatto nella gente in generale. Invece se ne parla poco delle profezie bibliche, nonostante l'interesse generale che c'è sull'argomento della profezia nell'uomo. Si cerca di tirare fuori qualcosa da Nostradamus con un impegno incredibile invece di interessarsi della Bibbia. In Isaia 41 Dio lancia addirittura una sfida agli idoli. Isaia 41, 21. Esponete le vostre ragioni, dice il re di Giacobbe. Le espongano essi e ci dichiarino quel che avverrà. Le vostre predizioni di prima, quali sono? Ditecele, perché possiamo porvi mente e riconoscere il loro compimento, cioè verificare che siano avvenute. Oppure fateci udire le cose future, annunciateci quel che succederà più tardi e sapremo che siete degli dèi. Fino adesso nessuno si è presentato a cogliere la sfida di Dio. Infatti Dio commenta dicendo: ecco, voi siete niente, l'opera vostra non vale nulla, è una cosa abominevole scegliere voi. Ma l'uomo insiste a rivolgersi agli occultisti, nonostante Dio abbia ampiamente vinto la sfida. Una settimana prima della crocifissione di Gesù, lui profetizza su Gerusalemme e dice: verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Noi sappiamo con esattezza dalle fonti storiche che è successo esattamente così. E attenzione, è stato accertato che Luca scrive il suo Vangelo prima dell'anno 64 dopo Cristo, quindi prima che tutto quello che dice la profezia si avveri nel 70 dopo Cristo. Gesù descrive esattamente quello che sarebbe successo una quarantina di anni dopo. Signore Gesù, noi ti chiediamo di rivelarci quello che serve a noi sapere del futuro per poter agire nel modo giusto nei tempi in cui viviamo. Il nostro futuro sei tu. Noi mettiamo la nostra vita nelle tue mani, sapendo che tu ti prendi cura di noi. Grazie, Signore Gesù. Amen.
Santo, santo, santo è il nome tuo Dio.
Santo,
santo, santo, santo è il nome tuo Dio. Santo, santo,
sai chi è che Ochomakando kombahanka in tsengere kendo sobra haige sikie. Yeshua mahakando sobra haide. Ti amiamo, oh ti amiamo Signore. Ti amiamo Signore. E versiamo tutto il nostro cuore alla tua presenza, Signore. Kura mahakando sobra haige keize ke. Ora baba 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 i keis i kiara mahakando sobra i kie keis e i kei te keis. Apri il tuo cuore al Signore e versa tutto quello che è nel tuo cuore, ogni peso, ogni pensiero, ogni difficoltà, ogni ribellione, ogni dubbio, versalo, gettalo, gettalo sulla sua croce, perché è qua, perché lui è qui e sta toccando. Sta toccando, cura mahakando sombra hai gay sein de keso kumba. Yeshua, 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 Yeshua. Lui sta formando dei cuori d'adoratore. Lui sta formando un cuore d'adoratore in te. Cura mahakando so. Ahmai hie keise. Chiediglielo, Signore, io voglio un cuore d'adoratore. Ramassai case Yeshua per adorarti ogni giorno della mia vita, per adorarti, per onorarti, per innalzarti, per amarti, per avere intimità con te, Signore. Io sono tuo, io sono tua, Signore. Cura baba 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 case Jesus. E avremmo dovuto continuare almeno un'altra mezz'ora, un'ora, ma il Signore si sta muovendo, il Signore si sta muovendo, quindi Spirito Santo, ti chiediamo di insegnarci ad essere docili al tuo tocco. Spirito Santo, vogliamo essere docili alla tua presenza, vogliamo essere come quella creta che lui può plasmare così come lui vuole. Grazie Gesù. Continuo il messaggio che il Signore ha già iniziato la volta scorsa e faccio una breve premessa. Abbiamo iniziato dichiarando chi è la vittoria, ovvero la vittoria è Cristo, no? La vittoria non è un traguardo, non è una meta, la vittoria è Cristo. Noi siamo in Cristo. E Cristo e la vittoria è in noi. E poi abbiamo visto Apocalisse 12:11. Essi l'hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello, per mezzo della parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. E vi ho letto anche la traduzione dell'Amplified, che era: non amarono la loro vita e non rinunciarono alla loro fede nemmeno di fronte alla morte. Ne ho trovata un'altra di traduzione che è bella. Lo sconfissero per mezzo del sangue dell'agnello e della parola audace della loro testimonianza. Cioè, per testimoniare è necessario audacia, è necessario coraggio, è necessario non farsi intimidire da chi ci circonda, da chi ci ascolta, da chi ci può giudicare. Quindi aggiungiamo anche questa audacia della testimonianza. L'audacia c'è anche quando io devo testimoniare a me stessa, no? Se ho dei sintomi e devo dichiarare: no, Signore, io sono guarita per le tue piaghe. Ci vuole audacia, perché devo scegliere di credere a ciò che non vedo, devo scegliere di credere a ciò che non sento e scelgo di dichiararlo, perché dichiarandolo io comando alla mia mente, al mio cuore, di sottomettersi, rendo prigioniero il pensiero. Ci vuole audacia, ci vuole coraggio, quel famoso se io debbo perire, che io perisca, di Esther. Signore, ho sintomi, sto male, ma io con audacia dichiaro che per le tue piaghe sono guarito. Non mi lascio intimidire dal pensiero della malattia, da quello che può fare nel mio corpo, da quello che può essere. No, io dichiaro, e ci vuole audacia. E chi non ama il Signore più della propria vita avrà sempre difficoltà a sconfiggere il diavolo. E questo perché? Perché se io amo il Signore più della mia vita, se io devo perire che io perisca, ma farò la tua volontà, ma rimarrò nel luogo segreto, rimarrò sotto le tue ali, il diavolo non può arrivare. Se lui sa che c'è qualcosa a cui io sono attaccato nella mia vita, lui quello attaccherà. E attaccando quello mi ferma, attaccando quello impedisce che la piena volontà di Dio possa essere realizzata nella mia vita. Quindi se voglio vedere la piena vittoria di Cristo, devo amare Cristo più della mia stessa vita. Devo amare il Signore più di quanto io ami me stessa. Perché ama il prossimo tuo come te stesso. Ma tante volte io penso, Signore, io non mi amo nel modo giusto, no? Io mi amo con orgoglio, io mi amo desiderando una vanagloria e questo non è l'amore con cui io, che devo passare agli altri. Per poter amare me stessa, io devo amare Cristo più di me stessa, perché Cristo mi dà la misura dell'amore. E la misura dell'amore di Cristo qual è? Agape. Dai la tua vita per gli amici, dai la tua vita per il tuo prossimo. Spirito Santo, rivelacelo, perché sono dei concetti, l'abbiamo sentito l'altra volta, dobbiamo uscire dal nostro modo razionale di ragionare, perché Cristo non ragiona in questo modo, lui ragiona a un livello molto più alto. E se vogliamo camminare nel soprannaturale, se vogliamo camminare in questo livello, bisogna che noi ci allineiamo con il suo modo di vedere le cose, non con il nostro. Già detto, non è facile, è un processo nel quale si cade, ci si rialza, si cerca il Signore, si va avanti. Se lo cerchiamo, lui si manifesta. Se noi veramente gli diamo la disponibilità nella nostra vita e nel nostro cuore, lui ci trasforma. Lo fa, lo fa. E a volte io credo che possa essere una preghiera, almeno io la faccio, perché mi rendo conto che ci sono magari delle resistenze che io, di cui non sono consapevole in me. E gli dico, Signore, vai oltre le mie resistenze, ti do il permesso. Vai al di là delle mie resistenze, vai al di là dei miei limiti, ma fai quello che vuoi. Se anche io resisto, vai al di là, te lo do il permesso di farlo, di rompere quello che c'è da rompere, per edificare. Geremia c'è scritto, ti ho chiamato per distruggere ed edificare. Prima di edificare, il Signore deve distruggere. Non è bello, non è piacevole, però quando edifica, sì. E torniamo al Salmo 91 allora. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa, adesso non sto a ripeterlo, il riparo era questo luogo segreto, dimorare nel luogo segreto. E abbiamo detto, non si tratta di visitarlo ogni tanto, di pregare 15 minuti al giorno, di andare in chiesa la domenica, non è quello dimorare nel luogo segreto. Dimorare è vivere in questo luogo segreto. Mentre dopo vi faccio vedere un video che spero possa aiutarvi a rendere l'idea di questo luogo segreto, del dimorare nel luogo segreto. E dico, Signore, ma come faccio a dimorare nel luogo segreto? Com'è che si fa? Perché anche nelle parole che il Signore ha detto, sii riempito del mio spirito, sii sempre ripieno del mio spirito, sii sempre. E come faccio, Signore, come faccio? Mi ha detto due parole: sottomissione alla mia parola e umiltà. In questo modo io rimango sotto il luogo segreto, io rimango sotto le sue ali, perché mi ha detto, io confermo con i segni e i prodigi la mia parola. Quindi se tu vuoi rimanere nella protezione, se tu vuoi rimanere nel luogo segreto, sii ubbidiente alla mia parola, sii sottomessa alla mia parola, conosci la mia parola, perché io la confermo. Ho detto, ok, adesso ho capito meglio, Signore. E capiamo che dimorare nel luogo segreto non è sempre così facile. Ok. Il versetto 2 era, io dico al Signore, tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido, e qui abbiamo sottolineato come è importante dire, non basta pensare. Non basta pensare, devo dire. Mi ricordo una volta ai gruppi lo si diceva, dire perché. Uno, perché il Signore sente. Due, sento io. Sentono magari le persone che sono intorno a me e sente il diavolo. Il diavolo sente, e l'altra volta l'abbiamo detto, i pensieri non li sa, ma se io dico, faccio capire quello che credo e quello che sento. Quindi dire è molto importante. Le promesse di Dio sono attivate dalla voce. Le promesse di Dio sono attivate dalla voce. Se io le penso solo, non funziona. Le devo dichiarare a voce alta, anche quando leggiamo la Bibbia, anche quando preghiamo a casa, a voce alta dichiarare che tutto lo spazio intorno a noi sia ripieno di questa presenza, di questa parola, che non possa resistere nessun altro spirito intorno a noi, all'interno della nostra casa. Dichiariamo a voce alta chi è il Signore in casa nostra, quali sono le promesse di Dio per noi e per la nostra casa. Riempiamo l'aria di casa nostra della parola di Dio e della presenza di Dio. Perché quando gli altri entrano la sentono, perché l'atmosfera spirituale si sente, che sia positiva o che sia negativa, si sente. Allora creiamo un'atmosfera positiva dichiarando le promesse di Dio e la parola di Dio. Il 91:3, andiamo avanti. Certamente egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste mortifera, dalla peste che uccide. C'è questo certamente. Certo, se dimori, se dichiari, certamente lui ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste mortifera. Il laccio, ho visto da un dizionario, è una trappola, spesso costituita da un cappio, usata per catturare gli uccelli e piccoli animali. Qualcosa che intrappola gli incauti. Rimanere nel luogo segreto dell'Onnipotente ci impedirà di essere catturati dal diavolo in una delle sue trappole. Le trappole del diavolo, abbiamo visto l'altra volta, sono l'inganno. Se io rimango nel luogo segreto, se io rimango nella sottomissione, se io rimango nella fedeltà alla parola di Dio, la trappola del diavolo non potrà prendermi. Se io conosco la verità, l'inganno non può arrivare, può avvicinarsi, ma non può entrare. È importante questa cosa, Salmo 91:4. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. E qua, Mattia, il video l'ho trovato, è buffo, è un video buffo, però per me è molto esplicito, perché qui parla di rimanere sotto le ali, quindi l'idea qual è? Quella della chioccia. È quella della chioccia che protegge tutti i suoi pulcini. E ho cercato vari video per dare l'idea giusta, perché ne ho visti tanti, si vede la chioccia con le ali stese e tutti i pulcini sotto, però questo non voglio spoilerare, si dice così. Però andiamo avanti, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. E c'è la traduzione dell'Amplified che dice: la sua verità e la sua fedeltà ti saranno scudo e corazza. Il fatto che dica non solo la sua fedeltà ma la sua verità, sono sempre andata a cercare la parola, significa fedeltà. Eccola. Allora, guardate i pulcini dove vanno. Ce la fanno anche questi due, dai dai, stop, ce l'avete visto? Ci ho messo un sacco perché non ce ne sono tanto, non so se una volta su Facebook c'era un piccolo video, non era quella gallina, era un'altra, proprio sotto un acquazzone, e si vedeva che chiamava tutti i pulcini, tutti sotto, a un certo punto non li ho più visti i pulcini, si vedeva solamente lei sotto la pioggia battente. E l'idea di Dio che ci custodisce sotto le sue ali non è, capite, non è così, io non lo vedo così, perché così insomma c'è ancora la possibilità che qualcuno ti attacchi, ma se siamo sotto le sue ali in quel modo, il pulcino non si vede più, chi è che può attaccarlo? Arrivasse un'altra gallina che volesse che ne so, boh, beccarli, non ci arriva, perché sono sotto le sue ali. E come faccio io a rimanere in quel luogo? È segreto quel luogo lì, perché se non sappiamo che i pulcini sono lì non li trova nessuno. Come facciamo a rimanere in quel luogo segreto? La sottomissione, l'umiltà. La sottomissione e l'umiltà. Facciamo quello che Dio ci chiede di fare. In quel modo nessuno intorno può farci del male. Spirito Santo, aiutaci, perché ci vuole veramente una relazione molto intima. Comunque, la parola verità significa certezza, verità, affidabilità, stabile, integro, affidabilità relazionale, amore di cui ci si può fidare. Quindi, quando nel 91:4 dice la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, quella parola fedeltà vuol dire quell'amore di cui ti puoi fidare, quella certezza, quell'integrità, quella sicurezza, quella verità. Quindi possiamo essere sicuri che Lui sarà il nostro scudo e la nostra corazza. Al 91:5 non temerai il terrore della notte né la freccia che vola di giorno. 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma niente ti potrà colpire. Se io di nuovo penso a quel video, capite perché? Nulla potrà colpirci. Ne cadranno 10.000, 1000 al nostro fianco, 10.000 alla nostra destra, ma niente ci può colpire, ma dobbiamo essere lì sotto. Se usciamo da lì, allora quello che capita, capita. Può anche non esserci la pioggia per un certo momento, può anche non esserci nessun predatore per un certo momento, ma prima o poi il diavolo va in cerca. Quindi, se vogliamo veramente essere al sicuro, dobbiamo essere lì sotto. 91:13. Tu camminerai sul leone e sulla vipera. Qui ci fermiamo. Schiaccerai il leoncello e il serpente. Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò. Lo proteggerò perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà, io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Lo libererò, lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Questa è la parte finale del Salmo. Allora, il 13, camminerai sul leone, sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. La Diodati dice il dragone al posto di serpente. Allora, non sono animali scelti a caso. Il leone è il re della foresta? Che cosa simboleggia? Il leone simboleggia la grandezza, la forza. La vipera è un serpente velenoso. Il leoncello è il leone giovane che è aggressivo, che è impetuoso, che è forte. E il dragone, il serpente, il drago è, cioè non c'è scampo dal drago. Chi rappresentano questi quattro animali? Questi animali rappresentano il diavolo. Il diavolo è paragonato a un leone in altri passi della Bibbia. Prima Pietro 5:8-9. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando, ecco qua, chi possa divorare. Non è scritto cercando chi divorare, ma chi possa divorare. Questo sta a significare che non può divorare chi gli pare. Deve cercare qualcuno che si lasci divorare. Allora, siate sobri e vegliate. Cioè fate attenzione, cioè non basta dire io ho dato la mia vita a Cristo, Signore sei santo, Signore ti lodo, sono al sicuro, non è questo. Siate sobri, anche la scelta di vivere in Cristo, la scelta di dare la vita a Cristo non è una tanto. Non basta farlo una volta, poi boh, sono al sicuro, vado, faccio la mia vita come mi pare. No, deve essere qualcosa di quotidiano. Il dare noi stessi a Cristo deve essere qualcosa di quotidiano. Ogni minuto di ogni giornata noi dobbiamo scegliere Cristo. Non basta la prima volta, sono nato di nuovo, boh, sono a posto. No, no. Io devo scegliere ogni minuto di ogni giornata. Perché? Perché il diavolo, come un leone ruggente, va in giro e cerca chi divorare. Cosa vuol dire? Che lui mi lancia o dei dardi, o mi lancia dei pensieri, o mi lancia degli inganni, e se io non faccio la scelta giusta, se non sono sobria, se non veglio e dico no, questo non può venire da Dio. Perché? Perché io Dio lo conosco. Perché io conosco la sua parola e so che questo non può venire da lui, e quindi faccio un'altra scelta. Noi cadiamo nelle fauci come niente, come niente. Il diavolo, allora non vogliamo fare dei complimenti al diavolo, però è un abile ingannatore, è abile, è più furbo di noi, c'è poco da fare. Il diavolo è più furbo di noi. Noi abbiamo bisogno della sapienza di Cristo per resistere al diavolo. Non lo possiamo fare con la nostra intelligenza, con le nostre capacità, col nostro intuito. Abbiamo bisogno di Cristo per resistere al diavolo. Adamo ed Eva non ce l'hanno fatta. Eppure erano puri, eh? Erano puri, non c'era mica peccato in Adamo ed Eva. Il diavolo è riuscito a inserire il peccato in loro, perché è abile. Allora, come faccio io a vegliare e ad essere sobria? Signore, io ho bisogno della tua sapienza. Ho bisogno di orecchie per ascoltare la tua voce quando mi trovo in difficoltà. E dirò anche questo, se io non ho preparato il mio cuore prima, quando sono in difficoltà cado, perché le emozioni, i turbamenti, i pensieri hanno la meglio. Io devo avere preparato il mio cuore prima. Stavo leggendo l'altro giorno, ieri, il Salmo 57... 57, e non era in programma, però ve lo condivido perché è molto interessante. Ed è il salmo che Davide ha scritto quando si trovava nella spelonca inseguito da Saul. Saul entra nella spelonca, c'è scritto per fare i suoi bisogni, non so di che cosa si tratti, e Davide è con tutti i suoi uomini nella spelonca, non è da solo. Quindi la possibilità di far fuori Saul, che lo stava inseguendo da tempo per ucciderlo, era niente. Però lui al verso 7 dice: il mio cuore è ben disposto, oh Dio, il mio cuore è ben disposto, io canterò e salmeggerò. Questo ben disposto, sempre andato a vedere nell'originale ebraico, è il mio cuore è stato preparato prima ed è saldo nel sapere che Saul è un unto di Dio e io non lo posso toccare. Lui aveva preparato il suo cuore prima, vuol dire questo. Lo stesso verbo lo troviamo in Seconda Cronache quando parla di Roboamo, che era il figlio di Salomone, e c'è scritto: Roboamo fece il male, non fece il bene davanti al Signore, perché non aveva preparato il suo cuore a cercare il Signore. È lo stesso verbo, preparare. Davide aveva preparato il suo cuore, l'aveva reso saldo, stabile sulla volontà di Dio. E in quella spelonca non ha ucciso Saul. Gli ha tagliato il lembo del mantello e, vabbè, adesso non sto a leggerlo, c'è scritto che gli tagliò il lembo del mantello e il cuore di Davide batté forte. Quel cuore gli ha ricordato: Davide, non puoi uccidere l'unto di Dio, anche se Davide era già stato unto re. Quindi capite che avrebbe potuto ucciderlo senza problemi. Tutti i suoi uomini erano d'accordo. Saulo lo cercava, sarebbe stato anche giustificato, poteva essere legittima difesa. Eppure il cuore di Davide batté forte. Davide si è fermato e ha detto: lungi da me nel mettere le mani sull'unto di Dio. E non lo ha ucciso. Però, se noi pensiamo alla vita di Davide, poco tempo dopo, quando diventerà re e vince, è ormai ammirato da tutti, sta bene, no? E c'è il Salmo che dice: nella prosperità l'uomo non comprende. Stava bene. Quindi aveva mandato il suo esercito in guerra e lui era stato a casa. Si voleva riposare, si sveglia, non so, a mezzogiorno, non sta preparando il suo cuore. L'aveva preparato quando era, anche questo, Signore perdonaci, perché quando siamo nella prova, sì, prepariamo il cuore. Quando stiamo bene, lo mettiamo a riposare. E quindi lui si alza, va sulla terrazza e vede una bellissima donna che sta facendo l'abluzione, purifica, non lo so, stava, che era Bezzabea, sappiamo tutti cosa è successo, no? L'ha chiamata, ha avuto un rapporto con Bezzabea, il marito di Bezzabea era in guerra a combattere per Davide. Davide, dove sarebbe dovuto essere Davide? Alla testa del suo esercito. Non doveva starsene a casa a girarsi i pollici. Invece se ne sta a casa a vivere nella sua ricchezza, nel suo lusso, nella sua comodità, nella sua fama. Intanto, in questa mollezza, commette adulterio con Bezzabea. Quando scopre che Bezzabea è incinta, Davide commette un peccato gravissimo. Perché? Perché decide, prima fa venire Uria, nella speranza che Uria avesse un rapporto con la moglie e quindi quel figlio potesse sembrare suo. Ma Uria, che invece evidentemente aveva un cuore fedele, decide di non andare. Gli dice: come? Scusa re, tutto l'esercito sta combattendo. Io vengo qui e devo godere della presenza di mia moglie mentre gli altri stanno morendo. No, io dormo davanti alla porta di casa tua. E a questo punto Davide, che cosa fa? Perché non aveva preparato il cuore. Dice al, cioè manda un messaggio a Uri, a, no, alla, al comandante dell'esercito e gli dice: allora, attacca i nemici in questo luogo e che Uria l'ittita sia in prima fila. E se, dice al messaggero, se il comandante delle guardie ti dice: ma come? Mandarli in attacco in questa condizione non sarebbe saggio. Dice: tu digli di mandarlo. Quando il comandante delle guardie legge il messaggio, fa quello che gli è stato ordinato e Uria muore perché era un suicidio quell'attacco. E non mi viene il nome del comandante, quando manda il messaggero per informare Davide, gli dice di che siamo stati sconfitti e Uria l'ittita è morto. In questo modo il re capirà. Quindi Davide ha commesso prima adulterio, poi un omicidio. Perché? Perché il cuore deve essere preparato ogni giorno. Se Davide, invece di riposare nel suo benessere, avesse preparato il suo cuore, non avrebbe commesso adulterio, non avrebbe commesso un omicidio. Poi il cuore di Davide era un cuore secondo Dio, perché quando arriverà il profeta e gli dirà: tu hai peccato, Davide si pente. Davide chiede perdono, si pente, ecco perché Dio lo restaura, ma le conseguenze di quel peccato lui le vedrà tutta la sua famiglia, i suoi figli. Ci sarà un figlio, uno dei suoi figli che violenterà la sorella, ci sarà un altro figlio che si ribellerà contro di lui e sono le conseguenze di questo peccato. E il figlio che aveva concepito nell'adulterio è morto. Quindi il peccato ha delle conseguenze. Grazie a Gesù che noi siamo stati messi in Cristo, però il cuore deve essere preparato. Non possiamo aspettare di trovarci davanti alla difficoltà per decidere, perché 9 volte su 10, se il nostro cuore non è saldo, non è ben preparato, noi scegliamo seguendo la parte ingannevole del cuore, cioè le emozioni, i sentimenti, e questo ci fa cadere dritti dritti nella trappola del diavolo. Però c'è un altro aspetto su questo diavolo che va in giro cercando chi possa divorare, che io non avevo mai considerato e che ho sentito, ovvero... Allora, il diavolo viene solo per rubare, uccidere e distruggere, ma non può divorare chiunque. Se pensiamo ai leoni nella savana, le leonesse che attaccano? Non attaccano il branco, vero? Attaccano gli ultimi o attaccano quelli che si isolano, quelli che sono da soli. E allora anche questo è importante ricordare. Il leone cattura i ritardatari che escono dal branco. Allora, Gesù ha sconfitto il diavolo. Noi siamo stati messi in Cristo, siamo stati messi in un corpo. E questo corpo ci dà in un qualche modo una protezione. Ho sentito questa testimonianza di un gruppo di persone che era andata a fare un safari in Africa ed erano nella savana in mezzo ai leoni e la guida erano in una jeep di quelle aperte, non chiuse, e la guida aveva detto: mi raccomando, rimanete all'interno perché il leone vi vede come un tutt'uno, vi vede come parte della jeep, quindi se rimanete all'interno non succede niente. Una persona di quelle però, che si vede mossa dall'entusiasmo, voleva fotografare bene i leoni, è scesa ma un minuto, voleva fare toccata e fuga. Appena l'hanno visto fuori dall'auto, l'hanno aggredito e l'hanno sbranato. Allora io penso al corpo di Cristo. Finché noi siamo nel corpo, uniti con i fratelli, uniti con chi il Signore ci ha messo vicino, siamo più al sicuro. Anche Ecclesiaste dice: guai al solo. Non dobbiamo isolarci, perché se ci isoliamo siamo più facili prede dell'inganno e del nemico. Quindi un'altra delle cose che il diavolo tende a fare è isolare la persona. Sei in difficoltà, comincia a farti vedere tutto il corpo di Cristo come sbagliato. Vedi, non c'è amore, che è una delle leitmotiv più frequenti, no? Non vedi che quelle persone pensano così, non vedi che quello è sbagliato e tu ti allontani. Ma se ti allontani e rimani da solo, diventi vittima del nemico, diventi preda del nemico. Se rimaniamo uniti al corpo, se io sbaglio, qualcuno può venire a dirmelo, magari non mi fa piacere subito, però posso ascoltare e ritornare sulla retta via. Se io ho bisogno di aiuto, se non ce la faccio da solo, posso chiedere a fratelli, sorelle che pregano con me, che pregano per me. Se io mi isolo, noi da soli contro il diavolo non ce la possiamo fare, lo ripeto. Non ce la possiamo fare perché Gesù ha creato un corpo, ha detto io sono il capo e poi c'è il corpo. Perché lo sa che noi abbiamo prima di tutto bisogno di Lui, però non basta dire no, io ascolto solo Cristo, no, perché chi diceva che ascoltava solo Cristo poi ha preso la tangente e magari, no, dobbiamo essere insieme per dirci: guarda, forse c'è qualcosa che non va, preghiamo, mettiamoli insieme davanti al Signore. Stiamo insieme, non pensiamo sempre che quello che noi sentiamo dal Signore sia assolutamente corretto. Sottoponiamolo ai fratelli, ai leader, al pastore. Perché se cominciamo a pensare che questo io penso e questo va bene e tutti gli altri sbagliano, allora siamo già caduti nella rete. Siamo già caduti nella trappola. Noi abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di lasciarci correggere e abbiamo anche bisogno, se vediamo, di correggere con amore, non correggere io sono qua e tu stai sbagliando, no. Ma abbiamo bisogno, Perché Gesù parla tanto di essere uniti? Prima di essere crocifisso, per cosa ha parlato? Che preghiera ha fatto a Dio in Giovanni 17? Che siano uno con me, uno fra di loro. Perché? Perché in questo modo il diavolo non ci può sbranare. Non sono delle cose secondarie queste, eh? Non sono, perché sembra, vabbè, dai, solito discorso sull'amore, sull'unità del corpo. No, è questione di vita o di morte. Di vita o di morte. Se Gesù ha creato un corpo e noi siamo in questo corpo, c'è un motivo. Se no avrebbe detto, va bene, ognuno stia per conto proprio e preghi e mi ascolti. Non c'è scritto da nessuna parte. C'è un corpo. E questo corpo è imperfetto, lo risottolineiamo, è imperfetto. Siamo tutti persone imperfette. Sbagliamo tutti. Però io credo, lo credo, che ognuno di noi abbia un cuore per il Signore. Allora, io posso sbagliare, ma se il mio cuore è davvero per il Signore, questo sbaglio lo mettiamo a posto. Lo mettiamo a posto confrontandoci, lo mettiamo a posto pregando insieme, lo mettiamo a posto perdonandoci, lo mettiamo a posto chiedendoci perdono, lo mettiamo a posto. Se io dimoro nel luogo segreto dell'Altissimo, cioè se io amo Cristo più di me stessa, allora il corpo avanza, il corpo cresce, altrimenti si divide, altrimenti si sgretola. E se si sgretola, di nuovo il diavolo va in giro come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Lui divora chi si fa divorare. Chiaro? Se io sono nella via santa, avete presente Isaia? Isaia 35, 8, 9, Mattia. In Isaia è scritto, 8, 9, dice: là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà. Essa sarà per quelli che la seguiranno, per quelli soltanto, cioè non chiunque va, cammina nella via santa. Esatto. Ma quelli che la scelgono. C'è una responsabilità che ognuno di noi ha. La responsabilità di rimanere nel luogo segreto è mia. La responsabilità di camminare nella via santa o, io dico, nel luogo segreto, è mia. Non è che io cammino dove mi pare. Il diavolo mi attacca, io non sono preparata e cado nella rete e poi accuso Dio. È chiaro? Io ho la responsabilità di rimanere al sicuro. E poi dice, anche gli insensati non potranno smarrirvisi. Quindi anche le persone che magari sono più insicure, anche le persone che si ritengono le meno adeguate, se sono nella via santa non si smarriranno. Perché? Perché Dio le guida e le conduce. E il 9, in quella via non ci saranno leoni. Non ci sono. Il leone non arriva nel luogo segreto. Il leone non arriva nella via santa. Ok? Nessuna bestia feroce vi metterà piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti. Chi sono i redenti? I nati di nuovo, che dimorano al riparo dell'Altissimo. Il leone qua non arriva. Può ruggire. Come fa? Come fa il leone ad attaccare? Ruggisce. E allora, se io ascolto il ruggito, mi spavento ed esco, di nuovo, dipende dal tipo di relazione che io ho con il Signore. Ho letto questo. La nostra fede e le nostre vittorie sono il risultato della nostra relazione con il Signore. La nostra fede e le nostre vittorie sono il risultato della nostra relazione con il Signore. Non dipende dal fatto che Lui alcuni li sceglie e altri no. Non dipende dal fatto che con alcuni sembra buono e con altri meno. Dipende dalla nostra relazione con il Signore. Più la mia relazione con Cristo è profonda, più la fede in me aumenta, più lo contemplo e più Lui mi trasforma di gloria in gloria e più io vedo le vittorie nella mia vita. Sì, perché Questi ragionamenti li ho sentiti fare, magari li ho fatti anch'io in passato, no? Guardiamo una persona che magari è in vista e ha successo, e diciamo, ecco, Signore, perché a quella lì hai dato tutto questo e a me no? Perché quella persona va tutto bene, poi fra virgolette, perché non va tutto bene, ecco, a nessuno, ognuno ha le sue prove. Però perché quella persona, e invece io sono così? La risposta è questa che ho trascritto. Quando ci sono delle affermazioni molto pesanti che trascrivo, vi dico che le ho trascritte, cioè non sono io che parlo dalla cattedra. La nostra fede e le nostre vittorie sono il risultato della nostra relazione con il Signore. Allora, se io vedo una persona che effettivamente ha successo nella sua vita e che ce l'ha perché ha una relazione con il Signore, piuttosto mi avvicino e cerco di capire come ha avuto quella relazione col Signore. Come hai fatto? Come fai? Qual è la tua relazione con il Signore? Aiutami, non lo so, insegnami, guidami affinché anche io possa arrivare a quel tipo di relazione. L'incapacità di mantenere l'intimità con Lui è la motivazione principale per cui sperimentiamo le sconfitte. Quindi io sperimento la sconfitta quando non mi muovo nell'intimità con Cristo. Quando mi muovo invece nelle mie sensazioni, nelle mie... E questo l'ho letto a proposito di una meditazione su Giudici 6:25-26 ed era Gedeone. Gedeone, no? Un po' la storia forse la sapete. Comunque, quando l'angelo va da Gedeone, gli dice: tu con questa tua forza adesso vai a sconfiggere i Madianiti, e lui stava lavorando il grano di nascosto per paura dei Madianiti, no? Era tutto nascosto, quindi e gli dice vai, e Gedeone però ha un cuore per il Signore, perché alla fine fa quello che il Signore gli chiede. Prima di mandarlo gli dice: adesso demolisci l'altare di Baal ed erigi un altare al Signore. Se vogliamo vedere le vittorie, dobbiamo demolire tutti quegli altari che abbiamo innalzato. E guardate che può essere, perché adesso noi pensiamo agli idoli di una volta, ma no, io che altari ho costruito? È l'altare del tuo lavoro, l'altare di te stesso. Ho messo me stesso, non nel senso sull'altare come sacrificio, ma mi adoro. Adoro il mio lavoro, la dico grossa, adoro la mia famiglia, ma nel modo sbagliato. Se diventano degli altari, questi sono degli ostacoli. Allora gli ha detto prima: demolisci l'altare, erigi l'altare al Signore, Gesù deve venire prima di tutto, poi vai a combattere. E anche lui ha vinto con le brocche, anche erano come Giosafat la volta scorsa, no? Ne abbiamo parlato. Anche Gedeone va a sconfiggere i Madianiti, e anche i Madianiti e i nemici si sconfiggono fra di loro. Quindi è proprio una tattica di Dio questa. Confida in me, poi ci penso io a creare disordine nel campo del nemico, ma confida in me. Ok. Sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Non è una resistenza fisica, è una resistenza spirituale, è una resistenza nello spirito. E poi dice: poiché ha posto in me il suo amore, io lo libererò. Cosa vuol dire porre in lui il suo amore, il nostro amore? Tutto di me è in te. Tu sei tutto per me, Signore. È questo che dice anche alla fine, riprende l'inizio del Salmo. Tutte le promesse si avverano per coloro che ripongono il loro amore nel Signore. L'Amplified dice: poiché ha posto in me il suo amore, lo libererò. Lo porrò in alto perché conosce e comprende il mio nome, cioè ha una conoscenza personale della mia misericordia, del mio amore, della mia gentilezza. Confida e fa affidamento su di me, sapendo che non lo abbandonerò mai. Questo vuol dire conosce il mio nome, cioè lo sa che io non lo lascio, lo sa che io lo amo. Egli mi invocherà ed io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. Se dice sarò con lui nei momenti difficili, cosa significa? che ci saranno momenti difficili. Non sarà tutto scorrevole, però lui dice: sarò con lui nei momenti difficili. E se Dio è per me, chi sarà contro di me? Se nei momenti difficili lui è con me, è vero, saranno difficili, saranno duri, saranno anche dolorosi, però io so che avrò la vittoria. Qui volevo fare un parallelo con Daniele e i giovani nella fornace, che hanno attraversato un momento difficile. Lo hanno attraversato, però hanno deciso di credere. La risposta dei giovani quando Nabucodonosor dice: non vi inchinatevi davanti alla mia statua, altrimenti vi getto nella fornace. Loro dicono, gli dicono: o re, noi non ci inginocchieremo davanti alla tua statua, perché il nostro Dio, no? Dio è il nostro Dio. E se anche non ci liberasse dalla fornace, sappi che noi non rinunceremo a credere in lui. Motivo per cui Nabucodonosor li getta nella fornace. Una fornace così, così forte che gli uomini che li hanno gettati dentro sono rimasti bruciati. Che cosa succede? Che dentro alla fornace ci sono tre uomini legati, Sadrach, Mesach e Abednego. Il re, che lì evidentemente poteva vederli dall'alto, a un certo punto dice: scusate, ma non abbiamo messo tre uomini legati dentro la fornace? Perché dice: io invece ne vedo quattro e sciolti, non legati. E uno di loro è simile, ha un aspetto simile al figlio di Dio. Ha usato queste parole. Al figlio, io non credo che avesse visto Gesù, però usa queste parole Nabucodonosor. Perché? Perché l'angelo del Signore scende nella fornace e quando li han tirati fuori non puzzavano neanche di fumo, neanche un capello del loro capo. Perché? Perché hanno confidato nel Signore. Parliamo di questo però, Sono tempi in cui dobbiamo prendere in considerazione questo, perché è stato l'Antico Testamento, c'è scritto in Corinzi, a cosa serve? Perché leggendo quello che è successo nell'Antico Testamento noi possiamo ricavare degli insegnamenti per il presente. Serve a questo leggere l'Antico Testamento. Ci sono tutte le profezie di Gesù, però vedendo come si sono comportati i grandi uomini di fede, noi possiamo capire come comportarci, come si sono comportati questi tre giovani davanti alla fornace. Hanno detto: no, se io debbo perire, che io perisca, e non sono morti. Esther, se io debbo perire, che io perisca, e non è morta, ha salvato il suo popolo. Noi oggi, stessa cosa. Signore, se io devo perire, che io perisca, ma io farò la tua volontà, io confiderò in te, io credo in te. Ok? Adesso, amen non tanti, ne ho sentiti tanti, evidentemente non entusiasma, e perché effettivamente non è comodo, non è comodo dire se io devo perire, che io perisca, però è quello che Gesù ci chiede. Sii disposto a morire, a morire a te stesso, sii disposto, io faccio il resto. Se tu mi lasci fare, io faccio il resto. Ma per lasciarmi fare, tu devi confidare in me completamente. Non è metà e metà. Sempre Colin, se lo vuoi fare tu, io non lo faccio. Se non lo fai tu, lo faccio io. Cioè non è metà, Gesù non è il compromesso. Gesù dice: o lo fai tu e io te lo lascio fare, ti lascio libero. Oppure lasci fare me, però tu stai fuori, fai quello che ti dico di fare io. Allora conviene, anche se è difficile, fare quello che ci dice lui. Conviene fare quello. Ok, e poi concludo con questa bellissima traduzione da Ebrei 13:5. Che nella riveduta è: perché Dio ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E invece l'Amplified dice: In nessun modo verrò meno. Non ti lascerò né ti abbandonerò. Non lo farò. Non lo farò. Non lo farò mai. Non ti lascerò indifeso, né rinuncerò a te, né ti lascerò la mano. Lo dico con tutta certezza. Questa è la traduzione dell'Amplified. Quindi quel non ti lascerò e non ti abbandonerò, perché ho letto c'è un doppio negativo, viene usato un doppio negativo per trasmettere un mai potentissimo e vengono utilizzati termini ou me, che è mai più o mai mai, cioè non è non ti lascerò, non ti abbandonerò. Io non lo farò, te l'assicuro, non lo farò, non lo farò, non lo farò, io non ti abbandonerò, io non ti lascerò, lo ripete, lo sottolinea e dice lo dico con tutta certezza, non aggiunge, lo aggiungo io, credilo. Credilo anche quando sei nella tormenta, anche quando sei nella tempesta, anche quando sei nel dubbio, credilo. Credilo che io non ti lascerò la mano, credilo che io non ti lascio andare, credilo che io ti custodisco, credilo che se sei nel mio luogo sicuro, il diavolo non ti può fare niente. Lui grida, il problema è che lui grida e se io accolgo il pensiero e credo a quello che lui dice, allora perdo il gancio, l'aggancio con Cristo e cado, ma lui può solo gridare. Allora come posso reagire io? Grido più forte, e cosa grido? La promessa di Dio. La grido più forte, Signore, in modo di veramente che questa promessa e questa dichiarazione diventino, si radichino nel mio cuore e io possa camminare in quello. Capite? Senza, facciamo un applauso al Signore. Si gira praticamente intorno, avete visto, vediamo diversi libri, vediamo diversi versetti, ma si gira sempre intorno allo stesso argomento, cioè morire a noi stessi e credere in Dio. Perché? Perché se noi non partiamo da questo non arriviamo da nessuna parte. È chiaro? Se noi bypassiamo questo passaggio non arriviamo da nessuna parte, arrancheremo sempre. Faticheremo sempre nella vita e non sempre vedremo la vittoria. Se invece ci convinciamo che io devo rinunciare a me stessa, io devo rinunciare ai miei pensieri, devo rinunciare alle mie convinzioni e devo permettere alla sapienza di Dio di guidarmi, devo permettere alla voce dello Spirito di parlarmi e di darmi indicazioni. Vai anche in Isaia è scritto, una voce ti dirà prendi questa strada e non quella. Se arrivando a quel punto lì, certo che le battaglie ci sono, però abbiamo una vittoria indiscussa. Se invece io continuo a fermarmi, a contemplare intorno, a dichiarare male, è ovvio che cado. Ecco il perché si ripete sempre, almeno io lo ripeto sempre a me stessa, perché capisco che il cammino non è semplice, è una strada stretta, è una porta stretta, ma se io salto questo passaggio non arrivo da nessuna parte. Posso venire all'adorazione, sentirmi bene, avere qualche bella sensazione, posso, ma poi si ferma lì. Io ho bisogno che il mio cuore sia tutto concentrato su Cristo. Ho bisogno che la mia vita, un'altra cosa che prima hai detto, ti adoro con la mia vita. Cosa vuol dire adorare Dio con la vita? Vuol dire che muoio a me stessa. Vuol dire che dico sempre di sì a Lui e sempre di no a me. E devo passare per questo step. Ogni giorno deve diventare il mio stile di vita. Allora vedremo le cose cambiare. Vedremo le cose cambiare in modo miracoloso intorno a noi. Perché? Perché Dio conferma la sua parola con i segni e i prodigi che l'accompagnano. Lo ha fatto con gli apostoli, l'ha fatto con i discepoli, perché non dovrebbe farlo con noi? E lo fa con chi ha fatto questa scelta. Quindi grazie Signore Gesù. Concludo con la frase con cui ho iniziato la volta scorsa. La vittoria non è un traguardo, non è una conquista, non è un risultato. Se questo non entra nella nostra mente, noi cercheremo di vincere, poi cercheremo di farcela. Abbiamo una mentalità che deve essere scrollata dai concetti umani. La vittoria non è una conquista, non è una meta, la vittoria è Cristo, va bene, lo diciamo, lo gridiamo? Allora, la vittoria non è una conquista, non è una meta, la vittoria? Ok, Signore Gesù, tu sei la nostra vittoria. Alleluia. Grazie Signore. Allora, Signore Gesù, mettiamo il nostro cuore davanti a te e chiediamo al Signore che ci riveli se abbiamo eretto degli altari che non siano Lui, altari diversi da Lui, se abbiamo idoli nella nostra vita che ci distolgono dal cercare Lui, dall'incontrare Lui, dal vivere in Lui. Spirito Santo, rivelacelo. Spirito Santo, ti diamo la nostra vita, la facciamo una preghiera di consacrazione, una nuova consacrazione al Signore, una fresca consacrazione al Signore. Signore, ti do la mia vita, ti do il mio cuore, ti do tutto di me, Signore, e ti chiedo, Spirito Santo, di rivelarmi quegli altari che ho eretto e che mi allontanano da te, che mi impediscono di camminare nella tua via santa e che mi impediscono di dimorare perfettamente nel luogo segreto. Signore, voglio che la tua volontà sia fatta nella mia vita. Signore, voglio che tu possa essere libero di muoverti nella mia vita. Signore, voglio che mi trasformi come vuoi tu, Signore, non come voglio io rinuncio alle mie ambizioni, rinuncio ai miei piani, ai miei progetti che non mi portano da nessuna parte. Voglio te e voglio dichiarare il tuo piano sulla mia vita, il tuo progetto sulla mia vita. Spirito Santo, guidami a entrare nel proposito che Dio ha per la mia vita. Io voglio, diglielo, voglio entrare nel proposito che tu hai per la mia vita, Signore. Così che quando sarò davanti a te potrai dire: bravo, buono e fedele servitore, vieni e prendi parte alla gioia del tuo padrone. Signore, voglio entrare nel tuo proposito e rinuncio ad ogni mio proposito. Curramai sei.
Potente, luce nel buio, sei tu che aprirai la via. Tu sei qui, tocca il cuore mio, adoro te, adoro te. Tu sei qui, guariscimi Signore, adoro te, adoro te. Tu sei fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai la via. Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai la via. Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai la via. Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai la via.
Nel nome di Gesù siano distrutte tutte le durezze e le fortezze che nei cuori impediscono allo Spirito Santo di fare la volontà di Gesù. Diglielo nel nome, ditelo nel nome di Gesù. Io spezzo, distruggo ogni durezza nel mio cuore che mi impedisce di avere intimità con Cristo, che impedisce allo Spirito di muoversi liberamente. Siano distrutte, Signore Gesù, da oggi il mio cuore è completamente tuo. Fai la tua volontà, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così nella mia vita.
Tu sei fedele, Signore.
Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai la via.
Grazie, Signore.
Fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai la via.
Diglielo, Signore.
Ecco chi tu sei.
Ti credo, voglio credere.
Ecco chi tu sei.
Signore, voglio credere.
Ecco chi tu sei.
Ti credo, Signore.
Ecco chi tu sei.
Io credo. Lo credo,
aprirai, apri una via, anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi, aprirai,
sì, Signore,
aprirai,
anche se io non vedo, lo so che tu stai operando,
via,
tu stai operando, anche se io non vedo, anche se io non sento, tu stai operando.
Quando non riesco a sentirti, credo che
letterale di questa canzone dall'inglese è un po' diversa dalla nostra, perché non si riusciva a metterla bene in musica, ma è: anche quando sembra che niente stia accadendo, io credo che tu stai operando. Adesso lo ricantiamo con questa fede. Signore, io non vedo niente intorno, sembra che non succeda niente, ma io credo che tu stai operando, e al momento giusto io vedrò la risposta, io vedrò la vittoria, io vedrò la soluzione. Perché? Perché dimoro nel tuo luogo segreto. Oh, non riesco a sentirti,
credo che tu continui a guidarmi. Aprirai,
dichiaralo, è una promessa.
Aprirai una via, anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi.
Non ascolto le sensazioni,
aprirai,
ascolto la tua parola.
Aprirai, apri una via, anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi.
Signore, per quello che vedremo nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra famiglia. Spirito Santo, mantieni acceso questo fuoco, Signore, in ognuno di noi, nella tua chiesa, questo fuoco di fede, a lode e gloria del tuo nome. Alleluia. Amen. Quindi continuiamo a cercare questo luogo segreto, a dimorare nel riparo dell'Altissimo per avere la vittoria. E una santa domenica a tutti. Alleluia. Amen.